Fatto e norma, dicevo poco fa, sono quindi due elementi entro i quali si svolge il processo. Ma qual è l'elemento di complessità? L'elemento di complessità è che il fatto è prerogativa delle parti e il diritto, cioè la norma, è prerogativa del giudice. È da questo che nasce una necessità di combinazione. Il vincolo del giudice alle allegazioni di parte è espresso da un adagio iudex secundum allegata decidere debet e è già presente nella dottrina classica, ma nel corso del tempo non ha ceduto se non per quello a cui facevo riferimento prima, cioè che c'è stato un allentamento della corrispettività, diciamo, tra l'utilizzazione dell'allegazione e della prova rispetto alla parte che l'aveva fatta e che invece poi è divenuto patrimonio comune del processo. Se però, quindi, la parte è padrona del fatto e il giudice è vincolato alle allegazioni che fa la parte, però la parte non è padrona del diritto, cioè la parte non può vincolare il giudice a seguire una determinata norma giuridica perché sappiamo che vige la regola iura novit curia, cioè il giudice conosce il diritto, ma non soltanto conosce il diritto, ma anche sceglie il diritto. Quindi la determinazione processuale del fatto si palesa piuttosto complessa perché la dinamica nel quale il fatto è coinvolto pone la necessità logica e giuridica di individuare il fatto giuridicamente rilevante. Questa operazione si compie attraverso la supposizione che fa la parte nell'atto introduttivo, perché evidentemente la parte nell'atto introduttivo allega determinati fatti, cioè narra, come vi ho detto e come dicono le vostre dispense, narra determinati fatti e ipotizza una certa qualificazione giuridica di questi fatti, che però non le spetta, perché questa qualificazione giuridica dovrà farla il giudice. Quindi necessariamente nell'atto introduttivo la parte fa una supposizione di quella che sarà la norma che applicherà il giudice. Però la scelta, come dire, finale, cioè la determinazione della norma effettivamente applicabile a una certa fattispecie, la farà il giudice nella sentenza. Difficoltà questa, diciamo, questo comporsi, come dicevo prima, questo correlarsi, questo dialogo tra fatto e norma, ha poi un'ulteriore difficoltà che è quello di calarsi, di doversi calare nei termini e nelle forme che il legislatore detta per questo tipo di attività e che nel nostro codice di procedura, nel nostro sistema processuale, sono scandite dalle allegazioni che devono essere fatte nell'atto introduttivo, sia un atto di citazione, quindi ai sensi del 163, sia un ricorso, e eventualmente allegazioni che potranno essere fatte successivamente, ma in modo decrescente, perché nel rito di cognizione ordinaria sappiamo che l'articolo 183 consente soltanto le allegazioni successive e giustificate dalle allegazioni della parte precedente, in una specie, come dico io, di ping pong fra le parti. Di dialogo, certo, è più elegante come espressione, ma forse ping pong è più chiara, nel senso che l'attore allega un fatto costitutivo, il convenuto del caso, se del caso, allega fatti modificativi, impeditivi, estintivi, oppure può a sua volta fare una domanda riconvenzionale da cui poi consegue un diritto della parte attrice a sua volta di difendersi nei confronti di quelle che sono state le difese sviluppate dalla sua controparte, ma solo di quelle difese, cioè non potrà nel nostro sistema processuale altro che allegare quello che è giustificato, che deriva che è causato dalle difese che sono svolte appunto dalla sua controparte. In questo gioco di corrispondenze tra fatto e norma e tra poteri delle parti e poteri del giudice, direi che possono isolarsi due momenti che sono costituiti. Uno, quindi, dal meccanismo logico che presiede a questa interazione tra fatto e norma. Chiaro? Cioè, ho detto prima, la parte nell'atto introduttivo del giudizio allega determinati fatti, cioè narra determinati fatti e ipotizza, suppone che quei determinati fatti debbano ricevere una certa qualificazione giuridica, che sarà poi però fatta dal giudice in virtù del principio iura novit curia. Infatti sì, lo stessa giurisprudenza afferma continuamente che il nomen iuris che per esempio una certa parte abbia utilizzato per qualificare un contratto non vincola il giudice. Se una certa parte deduce, fa una certa narrazione, deduce una serie di fatti nel giudizio e qualifica per esempio un certo contratto come comodato, questo nome giuridico che la parte ha dato a questo contratto di cui aziona un determinato profilo in giudizio non vincola il giudice, che bene potrà riqualificarlo sulla base delle emersioni, delle allegazioni rispettive delle parti, perché il vincolo alle allegazioni comunque da parte del giudice è sacrosanto, potrà riqualificarlo come per esempio contratto di locazione. Qual è la ragione che rende il giudice vincolato alle allegazioni delle parti, così come al principio della domanda? Sono sostanzialmente più di uno i principi su cui si basa il vincolo del giudice alle allegazioni delle parti. In primo luogo, il dovere di indipendenza e imparzialità del giudice. Quindi un giudice, come diceva Calamandrei, che decide lui, per esempio, di azionarsi, quindi un giudice che si muove d'ufficio, è un giudice della cui imparzialità si può dubitare, perché se lui stesso decide di muoversi e di azionare una determinata situazione, sarà verosimilmente perché ha conoscenza della fondatezza di quella stessa situazione. Questo non può avvenire. L'altro principio, sempre funzionale all'imparzialità del giudice, è il divieto per il giudice di utilizzazione della scienza privata. Per il giudice esiste esclusivamente quanto emerge dal processo, sia in punto di fatto sia in punto di prova, quindi di veridicità. Naturalmente il giudice può disporre lui determinati mezzi di prova, ma sempre con riferimento a fatti che sono stati allegati alle parti, che sono stati allegati dalle parti nel processo. Quindi lui non può, come vi dicevo all'inizio di questi moduli, all'inizio di questa lezione, ampliare il perimetro fattuale, perché questo divieto che grava sul giudice è funzionale alla sua imparzialità e anche al divieto di utilizzazione della scienza privata. Naturalmente la ragione poi per cui sarà la parte a dover promuovere il giudizio per mezzo della domanda. Però una volta che questi fatti sono stati introdotti nel processo e sono presenti nel processo, sarà allora il giudice che nell'esercizio delle sue facoltà e dei suoi poteri li qualificherà giuridicamente. Ecco, questo procedimento, questa interazione tra fatto e norma, per lungo tempo si è articolato sul modello sillogistico, che era considerato dall'illuminismo giuridico esplicativo dell'agire del giudice e in grado di condurre a una conclusione vera. Voi sapete come funziona il sillogismo: si muove da una premessa che nel ragionamento giuridico è costituita dalla legge, che costituisce la premessa maggiore. Abbiamo un determinato caso concreto che costituisce la premessa minore, la quale deve coincidere con i fatti che sono considerati in astratto dalla norma, e la sintesi è rappresentata dalla sentenza del giudice. Cesare Beccaria sosteneva che in difetto di un sillogismo perfetto si sarebbe aperta al giudice la porta dell'incertezza. Calamandrei, per esempio, esprime il proprio pensiero in un famoso scritto, La genesi logica della sentenza civile, e guarda con la dottrina dell'epoca questo meccanismo del sillogismo. Però, secondo Calamandrei, più che in presenza di un sillogismo unico, qui siamo in presenza di una sequenza di sillogismi in cui si alternano giudizi astratti, giudizi di diverso tipo, il giudizio che si verifica sulla norma in primo luogo e poi giudizi concreti, come per esempio quello sui fatti, che resta pur sempre un giudizio di diritto perché verte su un fatto rilevante, cioè su un fatto giuridicamente qualificato. Si tratta di una sovrapposizione tra fattispecie concreta e fattispecie astratta che gli studiosi tedeschi indicano come sussunzione della fattispecie sotto la norma. Questo meccanismo non piaceva peraltro a tutti gli studiosi. Kelsen, per esempio, negli anni 50 lo criticò molto e anticipò per certi aspetti le linee che poi sarebbero state percorse, per esempio, dalla psicologia giuridica e dalle scienze cognitive. Tra i vari profili di critica, Kelsen, per esempio, evidenziò che la legge, quale premessa maggiore, implicava un processo di scelta e di interpretazione da parte del giudice, nel senso che la premessa maggiore non era in natura, ma era già frutto di un processo cognitivo, e che quindi l'individuazione della norma non era un assioma. E anche in realtà, secondo Kelsen, la premessa minore, cioè la fattispecie concreta, è a sua volta condizionata dalla norma, perché il criterio di selezione dei fatti è contenuto nella norma e richiede quindi un processo di valutazione da parte del giudice. Dagli anni 50 questo tema si è ulteriormente arricchito con il contributo della psicologia giuridica, che è estremamente interessante, e anche con il contributo della sociologia giuridica. E in particolare questi studi sono stati rivolti proprio alle dinamiche incidenti sul processo decisorio. La sociologia invece si è più occupata della costruzione legale del fatto, e anche, per esempio, con attenzione alla collaborazione fra l'avvocato e il cliente, alla costruzione della storia che è proposta nel giudizio. E dagli anni 50 in poi si sono infatti succedute varie teorie, in effetti molto, molto interessanti e anche molto elaborate. Perelman, con la Nouvelle Rhétorique, è certamente una di queste, cioè che per più tempo ha catalizzato l'attenzione. E questo studioso ha evidenziato che la fattispecie concreta che è espressa nella domanda di parte, quindi nella domanda in giudizio, pone l'esigenza di trovare, di adattarvi una norma che non può essere assoggettata a schemi fissi, cioè essere contenuta, essere irrigidita in schemi fissi, perché la scelta delle norme da parte del giudice è filtrata attraverso la sua interpretazione, condiziona a sua volta la ricostruzione del fatto, che è anch'essa poi suscettibile di essere effettuata in maniera diversa a seconda dell'elaborazione giuridica della norma. Ancora, è stato evidenziato come vi fosse certo una ricerca del giudice di darsi ragionamenti sulla scia, cioè sul modello delle scienze esatte, ma in realtà le conclusioni a cui perviene il giudice, secondo quest'autore, sono conclusioni quasi logiche, nel senso che in realtà non conducono, per esempio, a conclusioni che sono univoche. La decisione del giudice, secondo questi autori, dovrebbe convincere una sorta di auditorio universale e perché le decisioni diverse possano essere giustificate, il giudice cerca la soluzione che possa trovare la condivisione di qualsiasi essere ragionevole.